alto, elegante, raffinato, lo sguardo magnetico. Il conte Dracula uccideva le sue vittime quasi ammaliando, in una spirale di fascino e sottomissione. L'unico modo per liberarsi di quell'essere era infilargli un paletto di frassino dritto nel petto. Peccato che il vero Dracula non fosse raffinato né affascinante, e il suo sguardo non ammaliava, ma incuteva terrore. E in quanto al paletto, beh, l'avrebbe infilato lui, e lì dove non batte il sole.
Wake up pills!
Wake up pills!
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e sono qui per proporvi un'altra piccola tappa del nostro viaggio per esplorare le ispirazioni date dal mondo reale alle grandi opere di fantasia. Siamo passati per videogiochi, cartoni e film, necessariamente bisogna arrivare alla letteratura. E nello specifico andremo sulla letteratura dell'orrore. A differenza del cinema, andremo sulla letteratura d'autore, niente Twilight e vampiri sbrilluccicanti. I vampiri che piacciono a me sono di un altro tipo. Sono eleganti, suadenti, affascinanti. Rappresentano quel sottile confine fra fascino e terrore che attrae ogni essere umano. Sono mostri terribili, si nutrono di sangue ed anima delle loro vittime, ma allo stesso tempo sono raffinati, eleganti, civilizzati. Una chiara metafora di come la bestia e l'uomo civile si scontrino nel nostro petto tutti i giorni. Con buona pace di Edward Cullen. È chiaro, il vampiro a cui mi riferisco è il Dracula di Bram Stoker. Se non l'avete letto, correte subito ai ripari. Le ispirazioni per il Dracula di Bram Stoker sono due. Una è il grande e infinito immaginario sui vampiri, che non ha certo inventato lui. Storie su esseri demoniaci che succhiano il sangue dei bambini esistono sin dalla Repubblica Romana, probabilmente anche da prima, ma non ci sono giunte. L'immaginario dei vampiri si è poi ramificato diversamente a seconda delle zone geografiche. E se in Italia, da noi, più che vampiri, questi demoni sono diventate streghe, nei Balcani l'aspetto puramente vampiresco è rimasto molto forte. E difatti proprio dal territorio dei Balcani proviene l'altra ispirazione del Dracula di Bram Stoker, una persona. Una persona che dà il nome al vampiro. Oggi vi parlo di Vlad III di Valacchia, noto anche come Vlad l'Impatore, Vlad Tepes, ma appartenente alla nobile famiglia dei Draculeschi. La storia di Vlad III Draculeschi è parzialmente avvolta nella leggenda, ma si basa su fatti storici reali che l'hanno reso una figura tanto temuta dai suoi avversari quanto amata dai suoi conterranei. Vlad era nato nel 1431 in Transilvania, figlio di Vlad II Dracul, principe di Valacchia. La Valacchia era formalmente autonoma, ma in realtà un vassallo del grande e potente impero ottomano, che occupava gran parte dei Balcani del Sud. Infatti, all'età di 11 anni, Vlad e suo fratello Radu furono inviati come ostaggi alla corte ottomana, dove passarono gran parte della loro giovinezza per garantire la fedeltà del padre al sultano. La prigionia ebbe un effetto particolare sulla personalità di Vlad, che iniziò ad accumulare un odio profondo, ferino verso i suoi carcerieri. È naturale che in questa pillola non riusciremo a raccontarvi tutta la storia di Vlad III, basti sapere che alla morte del padre riuscì ad ascendere al trono in Valacchia, forse rilasciato un po' ingenuamente dagli ottomani, e dopo una lunga serie di dispute interne nel 1462 ruppe l'ormai pluridecennale tregua con l'impero e attaccò gli avamposti turchi nei Balcani. Questo è l'anno in cui iniziò a generare la fama terribile e sinistra che lo avvolgerà lungo i secoli. Quando conquistava un avamposto turco, dei suoi abitanti non ne restava vivo neanche uno. Vlad aveva un esercito piccolo confrontato a quello del sultano e dunque cosa faceva? Muoveva verso piccoli avamposti e usava le sue conquiste per mandare dei messaggi piuttosto espliciti e brutali. Le popolazioni turche delle zone conquistate venivano massacrate senza alcuna pietà e con metodi a dir poco orrendi, di cui il più famoso, che darà anche il soprannome a Vlad, quello dell'impalamento. Come già detto, Vlad utilizzava l'impalamento non solo come metodo di punizione ed esecuzione, ma come strumento di terrore psicologico, per mantenere l'ordine e scoraggiare anche le ribellioni interne. Secondo alcune fonti, nel suo regno impalò decine di migliaia di persone, ma la maggior parte di questi non erano turchi, quanto piccoli nobili ribelli della Valacchia.
Insomma, se la guerra gli serviva come messaggio di terrore all'esterno, era anche uno specchio di quello che sarebbe successo a chiunque si fosse opposto a lui. Particolarmente noto è l'episodio della cosiddetta Foresta degli Impalati. Proprio nel 1462, all'inizio della guerra, durante un'incursione ottomana in Valacchia, il sultano Mehmet II si trova di fronte a una scena terrificante. Migliaia di soldati ottomani impalati lungo le strade principali del paese. Uno spettacolo a dir poco terrificante. Secondo le leggende valacche, a questo punto il sultano Mehmet si sarebbe ritirato in preda all'orrore. Secondo gli storici moderni, non gliene è fregato poi tanto, è andato dritto a incontrare l'esercito di Vlad. Ma il terrore che Vlad l'impalatore incudeva nei suoi nemici era leggendario già mentre era in vita. Forse il sultano poteva non farsi spaventare da questi metodi, ma la gente comune, a partire dai soldati turchi e a proseguire con le popolazioni che in quel momento si trovavano formalmente sotto il dominio dell'imperatore ottomano, loro sì che avevano paura. In Occidente, invece, dalla Romania all'Ungheria all'Austria, Vlad era un meraviglioso eroe cattolico che puniva gli infedeli con quello che agli infedeli si dovrebbe sempre fare. Nonostante questa enorme fama, nonostante le sue azioni eclatanti, nonostante il clima di terrore psicologico, la Valacchia non poteva reggere contro la potenza dell'impero ottomano. È vero, Vlad riuscì a mettere in fuga l'esercito del sultano in un paio di occasioni, con battaglie confuse, combattute di notte e con molte astuzie, ma alla fine, con le sue risorse limitate, non riusciva a reggere il logorio di una guerra lunga. E non solo. Perché quando qualcuno diventa un campione del cattolicesimo, gli altri re cattolici gli fanno un sacco di complimenti, ma iniziano anche a guardarlo male.
Ognuno vuole essere il campione del cattolicesimo.
E così, in quello stesso 1462, il re d'Ungheria, Mattia Corvino, organizzò una congiura contro di lui e lo fece imprigionare. Vlad uscì dalla scena politica per 13 anni, venne liberato nel 75, riprese brevemente il trono, ma il suo ultimo regno durò solo pochi mesi. In un'imboscata Vlad fu ucciso, presumibilmente un'imboscata ordita dai turchi. Leggenda vuole che la sua testa fu mandata a Costantinopoli e messa su una picca davanti al palazzo del sultano, ma di questo non c'è alcuna prova. In ogni caso, non è quello che ci interessa. Quello che ci interessa è che effettivamente, proprio nell'epoca in cui l'immaginario dei vampiri nei Balcani prendeva forma e vita, un re transilvano assetato di sangue riusciva a spargere, solo con il suo nome, il terrore in tutta l'Europa dell'Est. Vlad in realtà non era particolarmente più sanguinario di tanti altri regnanti nella storia dell'Europa, ma probabilmente il suo meccanismo mediatico funzionò meglio degli altri. In breve tempo divenne l'emblema della crudeltà e abbondano i dipinti in cui lo si rappresenta mentre passeggia allegramente e osserva gli impalati morire davanti ai suoi occhi. Insomma, ecco qui spiegata innanzitutto la connessione dei vampiri con la Transilvania, perché proprio in Transilvania era nato Vlad l'impalatore. Ed è chiaro che quando Bram Stoker volle riprendere una leggenda prettamente balcanica e dare un nome al suo vampiro, gli venne semplice ispirarsi al nome di famiglia di Vlad, Draculesti.
Buonasera! Sono il conte Dracula!
Buongiorno, sono Nico!
Che buongiorno, ripeto! Buonasera! Sono il conte Dracula!
Allora, data l'ora del mattino, buongiorno, sono Nico!
Ognuno a casa sua saluta come vuole! E comunque io dico buonasera! Sono il conte Dracula!
Ha visto che siamo a casa mia? Buongiorno! E la saluta, io!
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.